Benvenuti a tutti voi all'incontro col Signore. E quello che vedremo stamattina, parleremo di un tema che forse già conosciamo, o forse stamattina sicuramente approfondiremo. Parleremo del dialogo che Dio gradisce. C'è un dialogo che il Signore ha veramente piacere di avere con noi. E il Signore Gesù ne usa l'opportunità, proprio sul sermone sul monte, di parlare di questo argomento e di approfondirlo in modo particolare. Perciò vediamo stamattina e leggiamo insieme da Matteo 6, e dal capitolo 6 leggiamo i versetti da 5 a 15. E Gesù dice queste parole: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E questo è un brano in cui Gesù insegna a pregare. Vuole in un certo qual modo dare degli elementi importanti. Sicuramente, da quello che abbiamo letto, si rivolgeva agli apostoli, si rivolgeva a quel momento, a quelle persone che erano lì astanti, che stavano ascoltando il discorso che stava facendo Gesù. Ma ogni individuo, ogni persona che vuole avere un dialogo con Dio deve attingere a queste informazioni, a queste norme che il Signore ha voluto mettere a disposizione. Infatti, se vogliamo proprio dare una spiegazione alla preghiera, possiamo definirla proprio un fenomeno presente dovunque l'uomo entra in proprio relazione con Dio, quando entra in comunione con Dio. È un fenomeno particolare, è il privilegio del credente. Questa relazione diventa possibile perché? Perché Dio ha rotto il silenzio, proprio con la sua parola, dando queste informazioni per mezzo dei profeti, per mezzo di Gesù stesso, e qui lo vediamo. Ha rivelato all'uomo una cosa importante, il suo carattere, la sua volontà. E lo vedremo anche giovedì prossimo questo, che il Signore ha dato all'uomo delle cose importanti, delle caratteristiche importanti. Ma soprattutto, in tutto questo, Dio ha parlato all'uomo. Gli ha parlato, gli ha dato la possibilità di esprimere un suo pensiero, ma nello stesso tempo di ricevere anche dall'uomo, se così possiamo dire, anche il ritorno. Stamattina avete letto diversi brani di Ebrei, e stamattina voglio anche io leggere un brano in Ebrei. Il capitolo 1:1-3 è scritto questo: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato anche a noi per mezzo del Figlio. Per cui quello che il Signore sta dicendo una cosa fondamentale. Non era soltanto un consiglio che diceva Gesù, ma era la volontà del Padre che veniva espressa dal Figlio per noi, per l'uomo. Per cui l'uomo entra in relazione con Dio perché Dio è entrato in relazione proprio con l'uomo. C'è una reciprocità. Se Dio è entrato in questa relazione, in questo contatto, anche l'uomo può entrare in contatto con Dio. Tutto compiendo e riassumendo definitivamente tutto questo in Cristo Gesù, perché Gesù è il compimento e lui ha fatto questo proprio attraverso Gesù, proprio per far comprendere all'uomo proprio la specificità, ma anche l'importanza e il piacere di questo rapporto e di questo dialogo. Dunque l'uomo può parlare con Dio perché Dio per primo ha parlato all'uomo. Nella preghiera l'uomo si pone di fronte all'appello che fa Dio, perché è Dio che ci chiama e noi rispondiamo. E in definitiva la preghiera è proprio la risposta dell'uomo alla parola di Dio. Se Dio ha messo a disposizione la sua parola è proprio perché si attende proprio dall'uomo stesso una risposta a quello che lui ha detto, perché essa sia resa e soprattutto questa parola resti viva e sana, è necessario che mantenga proprio il contatto con la parola di Dio, per cui questo dialogo può svilupparsi e mantenersi in un rapporto particolarmente importante e santo e giusto. Questo deve essere sviluppato alla luce della parola di Dio e si deve attingere incessantemente a questa fonte, continuamente, non così sporadicamente, ma costantemente attingere alla parola di Dio. E proprio con questo brano abbiamo un insegnante eccezionale. Questo brano è Gesù che fa da insegnante, è lui che ha dimostrato sempre di essere soprattutto un uomo di preghiera, perché Gesù era il Figlio di Dio, ma nella sua umanità ha espresso sempre un forte desiderio e anche motivo di incontrarsi col Padre Celeste in continuazione. Come si è detto, la preghiera è uno dei gesti più grandiosi che il credente può mettere in campo. E questo è quello che deve fare il credente, parlare con Dio, sia nel pensiero, sia nelle parole. È il modo con cui un credente entra in comunione con Lui, perché desidera la comunione con Lui. Per cui c'è il desiderio stesso di Dio e c'è anche il desiderio da parte dell'uomo che si riconosce come credente, come appunto facente parte della famiglia di Dio, entrare in comunione col Padre Celeste. Questo brano che abbiamo letto stamattina l'ho diviso in tre parti: la motivazione per pregare, le tre regole principali della preghiera e il modello della preghiera. Questi sono tre punti fondamentali che noi adesso vedremo punto per punto, perché ci aiuterà, come ho detto prima, a conoscere o forse anche a sviluppare, se noi già lo facciamo, questo dialogo col Signore, questo dialogo che il Signore gradisce, un dialogo particolare. Il primo punto, e sono i versetti 5 e 6, la motivazione per pregare. Qui Cristo non si concentra sul fatto che preghiamo. Non è questo la cosa fondamentale, ma lui vuole mettere l'enfasi su come preghiamo, come facciamo la preghiera, come la impostiamo. Perché? Perché è possibile pregare in modo sbagliato. Non è soltanto mettersi lì e proferire delle parole e diciamo che preghiamo. Perché? Perché con la motivazione errata, nel modo sbagliato, noi non sviluppiamo questo rapporto, non ci mettiamo in comunione con Dio, in relazione con Dio, nel modo giusto. È possibile infatti pregare e non essere esauditi da Dio, o meglio non essere proprio ascoltati. Che vuol dire? Vuol dire che è possibile pregare e parlare solo con noi stessi, senza che le nostre preghiere salgano più alte delle nostre orecchie. Pensate un po'. Per questo Cristo si impegna a insegnarci proprio quali sono le motivazioni giuste e quelle sbagliate che generano la preghiera. La motivazione sbagliata la troviamo al versetto 5. Che dice il versetto 5? Pregare per essere visti dagli uomini. Un atteggiamento di sfoggio, di vanto, per mostrare una spiritualità. Gesù afferma che chi prega in questo modo è un ipocrita. È un ipocrita. Questo sta pregando, però la motivazione è un'altra. Non è un atteggiamento di umiltà davanti al Signore, ma un atteggiamento di sfoggio, di essere onorato dagli altri che lo vedono. Matteo 15, da 7 a 8, riprende questo punto il Signore e dice proprio questo: ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Pensate un po', si muovono le labbra, si proferiscono parole, ma il cuore è lontano. Non è una preghiera che esce dal cuore, ma soltanto così, dalla bocca, un modo di fare. Invece la motivazione giusta la troviamo al versetto 6. Pregare per essere uditi da Dio. Prima di proseguire su questo punto bisogna fare a questo punto una precisazione. Qual è? Servirsi di questo brano per proibire la preghiera pubblica è una forzatura. Nel senso, il Signore sta sì mettendo in enfasi il discorso della preghiera personale, ma non è che la preghiera personale esclude quella pubblica. Sono tutte e due necessarie e sono tutte e due importanti. E lo vediamo anche come la Chiesa primitiva pregava. C'è proprio degli esempi molto belli, su questo è il libro degli Atti, in più parti viene riferito questo che succedeva nel primo secolo della Chiesa, Atti 2.42, 12.12, 13.3, 14.23 e 20.36, sono tutti esempi in cui appunto la Chiesa si riuniva e pregava, e il punto focale era la preghiera. A questo punto diciamo che non è importante dove si prega, perché si prega soprattutto per essere visti dagli uomini o per essere ascoltati da Dio. Questi sono i punti focali. Non è il posto, ma la motivazione. Quale obiettivo vogliamo raggiungere? Tre cose importanti da segnalare su questo. La volontà di dedicare del tempo alle preghiere. E il Signore dice, quando preghi? Quando preghi? Per cui dice che tu hai scelto un tempo e cosa fai in questo tempo? Bisogna essere disposti a pregare. Il credente deve trascorrere del tempo in preghiera. Troppe persone sono totalmente avvolte dal mondo e dalle questioni quotidiane, quello che ci accade quotidianamente. Alcune di queste sono necessarie, queste cose che ci accadono quotidianamente, ma anche la preghiera è molto più necessaria. Per cui non possiamo dire che non prego perché ho qualcos'altro di più importante da fare. Sì, è vero, ci sono le cose che sono fondamentali, ma non possiamo togliere il tempo alla preghiera. Secondo punto, occorre una cameretta. Il credente deve avere un luogo privato, scelto appositamente per la preghiera. Ma io la cameretta non ce l'ho. Non ha importanza, non è questione di avere una cameretta, avere un luogo appartato. Io mi sono trovato a pregare anche in macchina. L'importante è che tu riesci a isolarti per un periodo per metterti davanti al Padre Celeste. Non ha importanza dove, ma l'importante è isolarti per quel momento particolare, per quel momento che occorre per dare noi stessi del tempo alla preghiera. Terzo punto, occorre un rapporto personale con Dio. È assolutamente necessario un rapporto padre-figlio. Un rapporto padre-figlio è fondamentale. Perché? Perché Dio è nostro padre ed è indispensabile come i padri terreni sono disponibili per i figli. Abbiamo visto anche il film ieri sera. Questo uomo che aveva un problema, ecco, chi si è confidato? Con il padre. E il padre gli ha dato dei consigli. È necessario che ci sia una cosa del genere. Chi, se non un padre, può darti un consiglio che possa aiutarti? E noi siamo figli e noi abbiamo un padre che è più grande di tutti gli altri uomini che ci sono sulla terra, perché è il nostro Padre Celeste. E non per caso Gesù, proprio all'inizio della sua attività, ha dimostrato questo, e soprattutto nel Vangelo di Giovanni, proprio nel primo capitolo, primi versetti, viene sancito questo principio. In Giovanni 1,12 è scritto: ma a tutti quelli, a tutti, nessuno escluso, che l'hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Per cui tutti i credenti hanno il Padre Celeste a disposizione. E noi dobbiamo stabilire questo rapporto col Padre Celeste. Un rapporto importante, un rapporto in cui noi ci apriamo presso di Lui e Lui può capire e può risponderci. Poi vedremo come. Seconda parte, dal versetto 7 a 8, le tre regole principali della preghiera. Cristo affronta la questione molto semplicemente, ma proprio con una grande forza, un grande impeto. Dice: nel pregare seguite queste tre regole. Versetto 7 dice: non usare soverchie dicerie. Che cosa vuol dire? Significa ripetere sempre le stesse parole senza metterci il cuore e riflettere su ciò che si dice? La preghiera riflette qualcosa di diverso, perché la preghiera è riflessiva, se dire delle parole mentre la nostra mente divaga non ha nessun significato. Non è un fatto che noi dobbiamo soltanto dire delle parole e la nostra mente è stata da un'altra parte. Essere stanchi non è una giustificazione. È meglio non pregare, piuttosto che pregare senza sincerità. Il Signore vuole delle persone sincere, delle persone che dicono quattro cose ma che siano sincere, vere. Versetto 7 ancora troviamo un altro avvertimento che il Signore ci dice: non parlare molto. Dio non esaudisce le preghiere di una persona in base alla lunghezza, cioè fare quasi un sermone, ma perché nella preghiera il credente gli apre sinceramente il cuore, è un'apertura di cuore davanti al Signore. La lunghezza non ha nulla a che vedere con la devozione, che riguarda unicamente il cuore sincero, un cuore che sa che sta parlando col Padre Celeste. E terzo punto, confidate in Dio, dice il Signore, versetto 8, confidate in Dio. Dio conosce la necessità del credente prima ancora che qualcosa gli sia domandato. A questo punto potrebbe dire: se Dio già conosce quello che io gli domando, perché io, il credente, dovrebbe ancora pregare, dovrebbe mettere in campo la preghiera? Già lo sa. Che motivo avrei io di pregare allora? La risposta è che pregando riconosciamo il nostro bisogno e la nostra dipendenza da Lui, perché noi dipendiamo da Lui. Questa è la base proprio della nostra comunione con Dio. Sapere che noi dipendiamo da Dio, abbiamo bisogno di Dio. Noi non siamo niente senza Dio. Il credente ha bisogno di questi momenti con Dio tanto quanto ha bisogno di trascorrere il tempo con la famiglia e con gli amici. Non si può fare uno scambio, non si può dire più importante questo che quello. No, il rapporto con Dio è fondamentale e prioritario. In definitiva, la preghiera è una questione di cuore, non di parole e né di lunghezza. In poche parole dice: non sono solo chiacchiere, ma viene fuori qualcosa di importante dal cuore. Pregare significa condividere le cose con Dio, così come le condividiamo con gli amici o i parenti o il padre nostro naturale. È una condivisione. E dire al nostro Padre Celeste le cose come stanno. Per cui la preghiera è un rapporto personale, intenso. Non è un parlare al vento. Dio è nel segreto, versetto 6, ed è invisibile, ma c'è ed è più presente di qualsiasi altra persona. È presente. Anche se non lo vediamo, Dio è presente. E questo ci dovrebbe dare ancora più coraggio e forza, proprio perché sappiamo che il Signore non vuole lasciarci soli, anche nelle difficoltà in cui noi sembra che siamo abbandonati, ma Dio è presente, è sempre lì. L'ultimo punto, la parte terza, che va dal 9 al 15, il modello della preghiera. Qui abbiamo un modello della preghiera e il Signore usa questo modello e dicendo proprio: quando pregate, pregate così. Allora la domanda adesso è questa: che cos'è il Padre Nostro? È una preghiera da recitare solo a memoria o una forma di preghiera? Io mi ricordo quando andavo a scuola, facevo le medie, avevamo l'ora di religione, a quel tempo non c'era la possibilità di non fare religione, lo dovevi fare per forza. E il prete ci fece imparare, pensate, il Padre Nostro è il latino. Il latino dovevamo imparare il Padre Nostro. E non so quanti di voi hanno subito questo fatto di imparare il Padre Nostro a memoria. E la cosa interessante è che lo stesso, diciamo, episodio lo leggiamo anche nel Vangelo di Luca, nel capitolo 11, versetto 1 e 2, è un passo parallelo a quello che abbiamo letto un po' stamattina. Il passo parallelo che viene, è chiaro che in questo passo che erano i discepoli a chiedere a Gesù di insegnargli a pregare. Dice, Signore, insegnaci a pregare. Inoltre Gesù personalmente non pregava mai così, non aveva questo modo di pregare. E l'abbiamo visto, per esempio, anche se leggete la preghiera sacerdotale in Giovanni, lui aveva un altro modo di pregare. Comunque, egli insegnò ai suoi discepoli un esempio su questo modello che loro dovevano pregare, cioè avere un esempio della preghiera. Ma non descrisse loro di usare quelle parole precise. Non disse dovete usare queste parole o se no la vostra preghiera non vale. Perché il versetto 7 che abbiamo visto lo esclude. Abbiamo visto che non bisogna usare parecchie dicerie e non parlare molto e non praticamente ripetere le stesse parole. Perché? Perché molte parole ripetute a memoria poi diventano vuote di significato, non hanno più quel significato vero quando uno parla con il cuore aperto. Altro indizio della preghiera in Atti 4:24, vediamo quello che è successo e dice, udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi e via discorrendo. Per cui anche in questa circostanza non è che hanno detto il Padre nostro a memoria. Vediamo ora nel dettaglio le parole che Gesù ha usato e perché ha usato quelle parole. Lui inizia con questo, Padre nostro che sei nei cieli. La preghiera deve essere rivolta a Dio, al nostro Padre Celeste, come riconoscimento della sua sovranità su tutto l'universo. Che cosa vuol dire? Vuol dire, Padre, grazie per te stesso perché sei nostro Padre, pa grazie per averci adottati come figli, grazie per averci scelti, grazie per la famiglia di Dio. Questi sono dei significati di questa prima parte, di questa prima frase, Padre nostro che sei nei cieli. Vuole dire queste altre parole, questi altri significati. Poi, sia santificato il tuo nome. Abbiamo iniziato la nostra preghiera con l'adorazione, lodando e onorando colui che è solo e degno, cioè il Padre Celeste. Questo che cosa vuol dire? Che il tuo nome è santo. Scelto, diverso da tutti gli altri nomi e non c'è nessun altro come te. Tu sei al di sopra, prima e superiore di tutti. È un riconoscimento della priorità. Al versetto 10 è scritto le parole che dice il Signore, venga il tuo regno. Dopo aver adorato, dobbiamo pregare per l'avanzamento della causa di Dio, mettendo i suoi interessi al primo posto. In particolare dobbiamo pregare per il giorno in cui il nostro Dio e Salvatore, il Signore Gesù Cristo, stabilirà il suo regno, cioè quando sulla terra regnerà in giustizia, quando si adempirà la promessa fatta dal Signore. Perché quello è il momento a cui il Signore ci ha detto guardate in quella direzione, quando tutti i segni intorno a voi danno questa, allora si adempirà. E noi dobbiamo pregare affinché questo tempo avvenga, sia fatta la tua volontà. Con questa supplica riconosciamo che Dio sa cosa che è meglio per noi. Lui lo sa quello che è meglio per noi. E noi ci sottomettiamo alla sua volontà. Delle volte noi quando preghiamo sembra che vogliamo indirizzare la volontà di Dio secondo quello che noi desideriamo. E invece è il contrario. Dobbiamo comprendere invece qual è la volontà di Dio per noi. E noi dobbiamo accettare questa volontà. E non pensare che Dio sta lì a soddisfare i nostri bisogni, le nostre necessità, secondo come i capricci di un bambino. Non è così. E poi dice, sia fatta la volontà, ma come in cielo, come in terra. E con questa frase si estende proprio l'ambito alle tre suppliche precedenti, l'adorazione di Dio, la sua sovranità e l'adempimento della sua volontà. Sono tutte realtà del cielo. Con queste parole noi preghiamo affinché tali condizioni si realizzano anche in terra, come si realizzano in cielo. Per cui se in cielo si realizzano queste cose, si possono realizzare anche qui. E la nostra preghiera è questa. E poi dacci oggi il nostro pane quotidiano, dice il Signore. Dopo aver messo gli interessi di Dio al primo posto, fino a qui abbiamo visto tutto quello che sono gli interessi di Dio, possiamo presentare le nostre necessità. E con questa richiesta riconosciamo la nostra dipendenza da Dio per il cibo quotidiano, sia spirituale che materiale, per tutte le situazioni che si creano nella nostra vita. Rimettici a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Qui non chiediamo l'annullamento della pena prevista per il peccato. Perché? Perché l'abbiamo già ottenuto quando per fede abbiamo creduto nel figlio di Dio. Chiediamo invece il perdono paterno grazie al quale possiamo mantenere viva la comunione col nostro Padre. Se i credenti non vogliono perdere, se non vogliono in qualche modo rompere un po' quella che è la comunione, è nel perdonare. Dice, se i credenti vogliono perdonare quelli che a loro hanno fatto del male, è un fatto importante, perché entra nelle condizioni del perdono, i quali hanno subito un torto. Come possono aspettarsi di essere in comunione con il Padre se non riusciamo a perdonare? Il quale ha perdonato giustamente, generosamente anche i nostri peccati. Noi siamo stati perdonati e a nostra volta noi dobbiamo perdonare. E questo è il fulcro, stabilire un rapporto di questo tipo col Padre Celeste. E il versetto 13 non ci esporre alla tentazione. Questa supplica sembra essere in contraddizione con quanto è scritto in Giacomo 1,13, dove è scritto che Dio non tenta mai nessuno. Tuttavia, Dio permette che il suo popolo sia provato. Questa richiesta esprime una santa differenza, proprio una differenza sostanziale verso la propria capacità di resistere alla tentazione o di sopportare le prove. Per cui sono momenti in cui noi abbiamo studiato Giobbe, e Giobbe era una persona sottoposta a una grossa tentazione, a una grossa prova, e lui le ha sopportate. Qui riconosciamo di essere totalmente dipendenti dalla protezione del Signore, cioè il Signore ci protegge e fa sì che anche se sopraggiungono delle prove, se sopraggiungono delle tentazioni, noi possiamo vincere, non in virtù delle nostre capacità umane, ma perché il Signore ci aiuta a fare questo. E Gesù dice ancora: ma liberaci dal maligno. Questa è la preghiera di tutti quelli che desiderano ardentemente che la potenza di Dio li preservi appunto dal peccato. È il grado del cuore che chiede. Questo è il cuore che si esprime in questo modo, è il cuore che vuole a un certo momento arrivare a questo punto, ogni giorno, di essere liberati dal potere del peccato e di Satana. È un grido che viene dal profondo, proprio perché noi vogliamo essere liberati da questa possibilità, liberati dal peccato e dal Satana che ci istiga in continuazione. E poi si conclude con questa frase: perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria. Amen. Questo brano in alcuni manoscritti, anche molto antichi, non c'è. Però è la degna conclusione di una preghiera di questo tipo. Molti poi l'hanno aggiunta questa cosa, tante Bibbie sono state aggiunte questa, perché è la degna conclusione di questa preghiera. Infatti ci fa comprendere che le nostre preghiere non hanno altro fondamento che solo Dio. E questo è il motivo della preghiera, perché il fondamento è Dio solo, non ce n'è altro. Gli ultimi due versetti non sono messi lì a caso, cioè il versetto 14 e 15. Il Signore ha voluto mettere un'enfasi, ha voluto mettere una sottolineatura, perché tutta la preghiera che Lui ci insegna a fare vuole che soprattutto sia improntata sul perdono. Infatti la nota esplicativa del versetto 12 che abbiamo letto, esse fanno parte della preghiera, ma sono aggiunti per ricordare che il perdono eterno menzionati al versetto 12 è condizionato. Per cui questi due versetti scusate, non sono altro un'enfasi su quello che dice nel versetto 12. Se noi vogliamo a tutti i costi che la nostra preghiera sale in alto, che la nostra preghiera abbia un'efficacia, dice, dobbiamo comprendere che dobbiamo mettere in campo il perdono. Ed è stato anche in precedenza parlato di questo. E qui viene ancora una volta enfatizzato e messo in risalto. Concludo con un versetto, e credo che questo sia, grazie, un versetto che si trova in Prima Timoteo 2,8, in cui appunto Paolo dà questa informazione, soprattutto dà questo incoraggiamento a Timoteo, e che anche per noi oggi può essere proprio un'enfasi sul concetto che abbiamo fatto stamattina sulla preghiera, perché la preghiera appunto ha un valore fondamentale E che è questo discorso che Dio gradisce. E Paolo diceva al suo Timoteo, diceva queste parole: io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Questo è fondamentale per Paolo e anche per noi, che noi possiamo essere veramente davanti al Signore quando preghiamo, quei figli che si umiliano e che possano aprire il cuore. Preghiamo. Signore Padre Santo, come abbiamo visto stamattina, tu sei l'autore di ogni cosa che ci circonda, tu che hai tratto appunto dal nulla le cose apparenti. A te nulla è impossibile, tu Signore ci hai cercati, ci hai cercato e ci hai fatto in modo che noi stamattina fossimo qui davanti a te e ti ringraziamo per questo e ti lodiamo per questo. Signore, grazie che tu del continuo cerchi noi e noi possiamo cercare te e avere quel rapporto intimo con te nella preghiera. Signore, grazie per questo, grazie che tu ci rinfranchi perché non siamo mai soli e tu ci rinfranchi anche perché sei sempre pronto ad ascoltare le nostre suppliche, perché sorgono dal cuore. Grazie per questo, Signore, grazie per Gesù che ci hai donato, nel tuo santo nome. Amen.